Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi teleradio ascoltatori, al microfono c'è Esther da Pisa che vi saluta per questa seconda trasmissione dell'anno della trasmissione A tu per tu con il settimanale di Padre Pio, la trasmissione di Radio Buon Consiglio che presenta il settimanale di Padre Pio in uscita. È il secondo numero dell'anno ed è dedicato alla Beata Sempre Vergine Maria. Non poteva essere diversamente, visto che siamo nel mese di gennaio, è il mese dedicato a Gesù Bambino. Ecco, lei che l'ho accolto per prima è stata infatti Maria Santissima, sua madre, che egli ha voluto il bambino Gesù anche nostra madre. E infatti, nella copertina del settimanale in uscita questa domenica abbiamo Maria Santissima con il bambino Gesù. Cominciamo subito alla grande, ricordando una cosa importante: come fare l'abbonamento al settimanale di Padre Pio. Lo dico soprattutto perché ci segue dalla radio e non dai social media e quindi non può vedere scorrere in sovraimpressione, come ricevere l'abbonamento. Allora, prima di tutto si può visitare il sito ufficiale, dove lì poi si trovano tutte le informazioni, che è www.settimanalepppio.it, www.settimanalepppio.it, oppure si può scrivere un SMS anche su WhatsApp al numero 351-7339-066. Si può anche telefonare a questo numero naturalmente, 351-7339-066. Vi ricordo inoltre le pubblicazioni della Casa Mariana Editrice. La Casa Mariana Editrice è la casa editrice del settimanale di Padre Pio. Potete scegliere, guardando il catalogo delle varie pubblicazioni, che ci sono libri, riviste, oggettistica religiosa, le medagliette miracolose, corone del rosario, eccetera, eccetera. Potete scegliere, insomma, visitando il sito ufficiale che è www.casamarianeditrice.it. www.casamarianeditrice.it. Una volta che avete fatto la vostra scelta per voi oppure per fare un regalo, potete telefonare o mandare un messaggio al 388 901 7433. Lo ripeto, 388 scusate, ancora qualche strascico dell'influenza si fa sentire. Il numero è 388 901 7433. 388-901-7433. Inoltre vi voglio presentare, annunciare una nuova pubblicazione della Casa Mariana Editrice. Chi ci sta seguendo dai social lo può vedere in sua impressione. Quest'anno cade il 130° anniversario della nascita di San Massimiliano Maria Kolbe. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa trasmissione. Così la Casa Mariana Editrice pubblica una nuova rivista dedicata proprio a San Massimiliano, che si intitola Misceleana Kolbiana. Ecco, se foste interessati ad abbonarvi a questa rivista o regalare un abbonamento a questa rivista, potete, come dicevo prima, o visitare il sito ufficiale o telefonare o mandare un messaggio al numero che abbiamo. Che adesso anzi le dico che è 388-901-7433. Non dimenticate anche di visitare il sito ufficiale di Radio Buon Consiglio, che è www.radiobuonconsiglio.it. Così resterete sempre aggiornati sul palinsesto della radio e, perché no, possiamo dare una mano anche economicamente, un contributo all'apostolato delle care suore di Radio Buon Consiglio, perché questo apostolato è naturalmente gratuito, però ovviamente abbiamo bisogno anche di sostentamenti terreni per poter adempiere a questo apostolato per il Signore e per l'Immacolata. Bene, cominciamo subito con il sommario di questa settimana del settimanale di Padre Pio, così poi vi annuncerò anche l'ospite che ci terrà compagnia nella seconda parte della trasmissione. Allora, come sempre, ormai chi già conosce un po' il settimanale di Padre Pio, è già abbonato, ho visto qualche rivista, piccola parentesi, potete chiedere se decidete di abbonarvi adesso, potete chiedere gli arretrati dei numeri che vi possono interessare, quindi non dimenticatevelo. Bene, allora, il settimanale di Padre Pio comincia sempre con il pianeta Padre Pio. Beh, non potrebbe essere diversamente, visto che si chiama il settimanale di Padre Pio. Si comincia sempre col pensiero di Padre Pio, commentato dal carissimo Padre Stefano Maria Manelli, che salutiamo e lo ringraziamo ancora una volta per aver voluto fondare, il settimanale di Padre Pio. ci affidiamo alle preghiere di Padre Stefano e noi lo ricordiamo nelle nostre semplici e umili preghiere. Poi vi è il fioretto di Padre Pio. C'è un bell'articolo di Roberto Allegri che ci presenta il maestro Ulisse Sartini, un grande ritrattista che ha fatto fra i più belli ritratti di Padre Pio. Poi abbiamo il pianeta spiritualità. Abbiamo come sempre l'omelia per la domenica di Padre Angelo Maria Lozzer. E poi Suor Ostia del Cuore Immacolato ci presenta ancora la spiritualità mariana di Sant'Alfonso Rodrigue, tenero figlio di Maria Santissima. E poi abbiamo l'articolo che non può mancare di Paolo Rizzo che ci presenta delle grandi figure di santi. Questa settimana in modo particolare ci presenta dei santi giovani e bambini. Volete sapere quali sono? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. E poi il professor Pierre Feige ci presenta in ogni attimo l'abbraccio con Dio. Di cosa si tratta? Abbonatevi al settimanale di Padre Pio. Poi Maria Teresa Brancato ci presenta una grande figura di sposa e mamma cristiana che è la signora Alicia Manelli, che è la mamma di padre Stefano Maria Manelli. Non mi stancherò mai di ripetere che padre Manelli ha avuto un sacerdote dotto e santo come lui, figlio spirituale di un sacerdote dotto e santo come padre Pio da Pietrelcina ed è cresciuto in una famiglia dotta e santa cristiana, che è la famiglia Manelli, tanto cara a Padre Pio, definita proprio dallo stesso venerato padre, la mia famiglia. Poi abbiamo il pianeta Mariano. E qui vi presento l'ospite di oggi, Padre Nazareno Maria Antonelli, che ci parlerà del cuore di Maria, un cuore obbedientissimo. E poi Padre Alessandro Maria Apollonio, grande mariologo, che ci presenta la devozione al cuore immacolato. E il Padre Nostro. Ricordo anche che Padre Alessandro Maria Apollonio tiene anche delle bellissime catechesi il sabato su Fatima, su Radio Buon Consiglio. Quindi non perdiamocele perché sono una più bella dell'altra. E poi abbiamo il pianeta Attualità. Bambini che giocano con la dinamite. Di cosa si tratta? La dottoressa Francesca Romana Poleggi di Notizie Pro Vita e Famiglia ci parla del problema dei social media, di internet, di questi mezzi di comunicazione di massa che sono certamente molto utili per l'apostolato, ma chiaramente devono essere usati correttamente e soprattutto bisogna stare attenti a come li usano i nostri figli. Quindi mi raccomando, possono essere preziosi, ma in mano ai bambini possono essere dinamite, giustamente. Quindi la dottoressa Francesca Romana Poleggi ci ricorda questo. E poi abbiamo il pianeta religione. Abbiamo il secondo articolo del Fra Pietro Pio Maria Pedalino, che salutiamo di Tempi di Maria, che scrive anche spesso sul settimanale di Padre Pio, qualche volta ha fatto anche qualche trasmissione ed è stato ospite anche di questa trasmissione di Radio Buon Consiglio, ci sta aiutando queste settimane a riconoscere le vere apparizioni mariane da quelle false. Ci sono delle caratteristiche precise che la Chiesa ha individuato e che ci aiutano anche noi a fare il sano discernimento. Certo, naturalmente la parola finale sulle apparizioni la dà la Chiesa. Però è chiaro che fin tanto che la Chiesa indaga, anche noi nel nostro piccolo, ovviamente rimanendo sempre in attesa del giudizio della Chiesa al quale ci dobbiamo accettare, lo dobbiamo accettare naturalmente, ci può essere utile per non farci ingannare dai falsi veggenti. Quindi grazie al settimanale e a Fra Pietro Pio perché ci stanno aiutando con questi preziosi articoli. Poi abbiamo il pianeta Fede e Cultura. La professoressa Cristina Siccardi, che scrive spesso sul settimanale di Padre Pio e tiene una preziosa rubrica su Radio Buon Consiglio, che è Andare oltre gli inganni, ci presenta la svolta del monachesimo occidentale. Chi è? È il grande San Benedetto da Norcia, padre dell'Europa, ma non di quell'Europa come viene intesa oggi, atea, materialista, immanentista, eccetera. No, l'Europa cristiana è stata fondata proprio da San Benedetto, lui il padre della vera Europa. Infine abbiamo il pianeta famiglia. Continua la rubrica del dottor Giuseppe Richiello dedicata all'alimentazione e alla salute. Continua a parlarci questa settimana del ginepro. E infine abbiamo l'insalata di cannellini alle aringhe e la ricetta della settimana dell'Unione Sarda. Anche questa è una ricetta che non mancherò di fare qui alla mia famiglia. Davvero vi consiglio di farle perché sono saporite, buone e anche sane. Non sono cibi, le ricette che il settimanale l'Unione Sarda ci consigliano, non sono cibi ricchi di carboidrati, di coloranti, conservanti, come se oggi si usa dire, ma sono davvero salutari. Bene, allora in attesa della seconda parte della trasmissione andiamo a leggere che cosa Padre Pio ci insegna questa settimana e come penetrare questo suo insegnamento grazie al commento di Padre Stefano Maria Manelli. Padre Pio ci dice: Lasciate pure che la natura si risenta dinanzi al soffrire, poiché niente vi è in questo di più naturale all'infuori del peccato. La vostra volontà col divino aiuto sarà sempre superiore e il divino amore non verrà mai meno nel vostro spirito, se non tralasciate la preghiera. Questo insegnamento settimanale lo ha intitolato Le nostre armi. Questo perché, spiega il carissimo padre Stefano nel suo commento all'insegnamento del padre, dice: In questo pensiero di Padre Pio troviamo anzitutto la conferma che il soffrire è parte integrante del nostro vivere. Oggi si vuole cancellare la sofferenza. Eppure, invece, la sofferenza cristianamente accettata e vissuta è davvero fonte di vita e di gioia. In che senso? Spiega bene, infatti, Padre Pio, facendosi così riflettere, che lasciate pure che la natura si risenta dinanzi al soffrire, perché niente vi è in questo stato di più naturale all'infuori del peccato. Questa di fatto è sempre la triste conseguenza del peccato originale dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. Soffriamo, il battesimo ci toglie, cancella il peccato originale, ma non le sue conseguenze. E quindi è naturale la sofferenza. La sofferenza e la morte sono entrate nel mondo con il peccato originale. Non per questo, tuttavia, continua il padre Stefano, si può, si deve dire che il soffrire abbia il primato nel nostro vivere su questa terra. Questo che cosa significa, infatti? Padre Pio ci insegna infatti che la vostra buona volontà col divino aiuto sarà sempre superiore, nel senso che il nostro volere non deve soltanto e sempre cedere le armi di fronte al soffrire, potendo invece farsi valere con gli aiuti spirituali. Cioè, la sofferenza è un dono, ma non è l'essenza della nostra vita. L'essenza della nostra vita è fare la volontà di Dio. Cioè dobbiamo fare del bene con la sofferenza e far del bene a chi soffre. È su questo punto perciò che egli, il Padre, ci assicura, esortandoci a confidare con certezza che il divino amore non verrà mai meno nel vostro spirito, purché ricorriamoci e serviamo della grande arma che è sempre a nostra disposizione, ossia la preghiera. Che la sofferenza diventi preghiera e che la sofferenza sia sorretta dalla preghiera, perché senza la preghiera non possiamo davvero fare della sofferenza un'arma di santificazione. Il Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in croce pregava, pregava per noi il Padre. E quindi anche noi, vedete, le armi sono sempre le stesse, cioè la sofferenza cristianamente vissuta e la preghiera costante, la buona volontà. Pace, cosa cantano gli angeli la sera del Natale? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. La buona volontà è la pace sulla terra, la buona volontà di andare ad adorare il Signore e fare la sua divina volontà, che consiste nel rendergli gloria anche con la sofferenza cristianamente vissuta, naturalmente, perché i cristiani non sono masochisti, non amano la sofferenza in sé, ma amano ciò che la sofferenza può portare se cristianamente vissuta. E questo è ciò che Padre Pio ci ha insegnato. Bene, carissimi teleradioascoltatori, adesso avremo un breve stacco musicale di pochi minuti e poi nella seconda parte della trasmissione Padre Nazareno ci parlerà del cuore obbedientissimo di Maria Santissima. A tra poco, non cambiate canale, restate con noi.
Thank you.
Ave Maria, eccoci tornati in trasmissione. Grazie Padre Nazareno per aver accettato il nostro invito e per essere anche oggi qui con noi. E
Grazie a voi per l'invito.
grazie a lei per questo bellissimo articolo, che è intitolato Cuore Obbedientissimo. Infatti Padre Nazareno, come dicevamo all'inizio della trasmissione, ci parlerà del cuore immacolato di Maria, che è chiaramente il cuore di tutte le virtù cristiane, tra cui anche quello dell'obbedienza, naturalmente. A lei la parola, Padre Nazareno, prego. Ecco.
Sì, ecco, in questo numero viene pubblicato appunto un articolo in cui si parla dell'obbedienza del cuore immacolato di Maria e facciamo una breve introduzione su che cos'è l'obbedienza, che appunto è una virtù, un po' una parola un po' tecnica, è una parte potenziale della virtù di giustizia. Praticamente significa che fa parte della virtù cardinale della giustizia, ma non soddisfa pienamente tutte le esigenze della giustizia. Perché? Perché appunto non si potrà mai stabilire una certa uguaglianza tra chi obbedisce e chi comanda, diciamo così. Perché appunto noi dobbiamo sempre una certa riverenza e tributare un certo onore ai nostri superiori, sia terreni e soprattutto poi al nostro superiore celeste, proprio perché appunto tutti i superiori terreni hanno autorità, come dice appunto tutto il Nuovo Testamento, perché questa autorità gli è stata concessa da Dio, che è il padre di ogni autorità che c'è qui in terra. E allora, come i figli non giungeranno mai a soddisfare il debito che hanno di giustizia verso i genitori, perché i genitori hanno trasmesso la vita, così ecco, anche chi obbedisce non riesce mai a tributare l'onore dovuto, però appunto deve tributare questo onore attraverso questa sottomissione della volontà, perché obbedendo ai superiori si obbedisce a Dio. E la Madonna, anche in questa virtù, appunto, è stata eccellentissima, appunto per questo qui il titolo è Cuore Obbedientissimo, perché appunto la Madonna, essendo immacolata, è stata sempre perfetta in tutto, nella pratica di tutte le virtù, in tutta la sua vita, e non ha mai commesso mai alcun difetto, quindi anche in questa virtù è stata perfettissima. Ma se vogliamo trovare due fondamenti particolari perché questo cuore è stato obbedientissimo, dobbiamo dire che sono due principalmente, l'amore e l'umiltà, perché appunto l'amore, Gesù stesso nel Vangelo ci dice più volte, e anche San Giovanni lo ripete nelle sue lettere, che chi ama Dio è solo colui che osserva i comandamenti di Dio. E quindi l'osservare i comandamenti significa obbedire a Dio. Quindi ecco, l'obbedienza si fonda sull'amore, ma un altro fondamento è quello dell'umiltà, perché appunto solo chi è umile obbedisce, il superbo non riesce, non può obbedire, non accetta di sottomettere la propria volontà e il proprio giudizio, perché ci sono vari gradi dell'obbedienza che appunto classicamente sì, ci sono tre gradi di obbedienza, che è il primo grado è l'obbedienza materiale, cioè mi viene comandato qualcosa, lo faccio, ma lo faccio senza anima proprio, e non mettendo né appunto né accettando che sia una cosa giusta, e quindi non sottomettendo il mio giudizio, e neanche facendolo di controvoglia, cioè tipo sono costretto, lo faccio perché sono costretto, diciamo così. Ecco, allora questa è un'obbedienza materiale che non. Potremmo dire che tra i militari vale, ecco, perché l'importante è fare quello che ti viene comandato, ma a livello spirituale, soprannaturale, non giova quasi a niente o addirittura a niente. E appunto, soprattutto per questa obbedienza di giudizio, bisogna essere umili, bisogna confidare, credere che tra me e chi mi comanda, chi mi comanda sa più cose di me, ha più informazioni di me e quindi ha la visione un po' più chiara di me, ordinariamente parlando, e quindi di sicuro il suo giudizio è migliore del mio. Ugualmente, appunto, devo sempre, cioè, appunto, anche un'obbedienza di volontà, perché appunto io devo sottomettere la mia volontà per fare la volontà non di un uomo che mi comanda, ma la volontà di Dio, perché appunto quest'uomo è l'antiposto di Dio. E quindi ecco, il superbo per natura non riesce ad obbedire, perché non riesce a sottomettersi al giudizio di un altro, al volere di un altro. Il caso per antonomasia più famoso di tutti è quello di Lucifero, appunto, che non ha voluto sottomettersi a Dio, al volere di Dio, ai giudizi imperscrutabili di Dio, appunto, anche quando, appunto, secondo la tradizione francescana, gli ha mostrato tutto il piano dell'incarnazione e appunto che Gesù, il figlio di Dio, si sarebbe incarnato nella Vergine Maria e che Satana doveva anche sottomettersi a una pura creatura, ecco, lui non ha accettato, si è ribellato. Perché? Perché era superbo. Invece, appunto, la Madonna, perché sia perché era, come già abbiamo parlato negli articoli precedenti, era un cuore che era una fornace ardente di carità, veramente era il tempio dello Spirito Santo, quindi aveva questo amore, il sommo amore che nessuna creatura ha mai avuto come lei, sia perché appunto era umilissima ed è tuttora umilissima, appunto la Madonna è stata anche obbedientissima. E proprio come Eva, c'è tutto questo parallelo già nei panni della Chiesa, proprio questa obbedienza della Madonna servì a riparare la disobbedienza di Eva. Disobbedienza di Eva che, se ci ricordiamo bene, anche questa si è fondata su un atto di superbia. È stato proprio il padre della superbia, il diavolo, che è il serpente antico, che l'ha tentata alla superbia. Ecco, sarete come Dio, Dio invidioso di voi, staccatevi da Dio, realizzatevi da soli. Appunto, con questa superbia, mossa da questa superbia, Eva ha disobbedito e con lei poi dopo ha trascinato nella superbia e nella disobbedienza anche Adamo. Allora, la disobbedienza di Eva ha riparato l'obbedienza del cuore immacolato di Maria, obbedienza e anche l'umiltà del cuore immacolato di Maria. E quindi, per esempio, viene detto in Monforte, dice: ciò che Eva ha dannato e perduto con la disobbedienza, Maria l'ha salvato con l'obbedienza. Eva, obbedendo al serpente, ha rovinato con sé tutti i suoi figli, che abbandonò in potere del demonio. Maria, rimanendo perfettamente fedele a Dio, ha salvato con sé i suoi figli e servi che consacrò alla sua maestà. Nell'articolo riporto parecchie frasi di San Giovanni Ed, perché appunto nel suo famoso libro Il cuore ammirabile, ecco, della Santissima Madre di Dio, San Giovanni Ed parla in modo magnifico di tutte le cose, anche di questa dell'obbedienza, e lui sceglie tre momenti principali nel parlare dell'obbedienza alla Madonna: il suo immacolato concepimento, l'annunciazione e poi il Calvario. E ecco, San Giovanni Ed già ci dice che durante il suo immacolato concepimento, proprio perché la Madonna, per grazia singolarissima che fu solo per lei e per Gesù in quanto uomo, che appunto fin dal primo istante del loro concepimento erano in grado anche avevano in atto già l'intelletto e quindi erano in grado di intendere e di volere. E quindi la Madonna fin dal primo istante capì qual era l'altissima volontà di Dio, e dice San Giovanni, ecco, si dispose a compierla nel modo più perfetto, e San Giovanni ci dice che già in quel momento la Madonna compì un atto di obbedienza fondato su già quella grazia incommensurabile che aveva già nel suo concepimento, che superò l'atto di obbedienza più perfetto del Serafino più santo. E quindi dice che già il primo atto di obbedienza alla Madonna nel suo primo istante di vita fu più perfetto, di merito più grande di quello che sia stato mai fatto da un angelo, da una creatura più santa e più perfetta. Poi, parlando dell'incarnazione, e quindi ecco di questo fiat che la Madonna disse all'incarnazione, San Giovanni Ade ci fa un parallelo tra il fiat della Madonna e il fiato faciamus, dice lui, di Dio, cioè quando della creazione. E ci dice: per il fiat di Maria, Dio si è fatto uomo e l'uomo è stato fatto Dio. Per il fiat o il faciamus di Dio, siamo stati fatti per poi morire in seguito. Mentre per il fiat della Madre di Dio, siamo stati rifatti e riparati per vivere eternamente secondo le parole di San Bernardo. Ma se stiamo attenti, la Madonna prima di dare il suo assenso, il suo consenso, ecco appunto, fece delle domande. E su queste domande poi magari ci ritorniamo dopo, su quel, il valore di questa domanda. Quindi la Madonna, prima di obbedire, di dire sì, vuole un chiarimento, che delle volte non viene ben interpretato, quindi poi ci ritorneremo, lo approfondiremo e vedremo anche che significato può avere per noi oggi, ecco, questo esempio della Madonna. Però ecco, dopo che l'angelo gli rispose, la Madonna fu soddisfatta della risposta, appunto la Madonna disse: si faccia in me la tua parola, cioè venga di me quello che tu hai detto, si faccia la volontà di Dio. Ed è proprio questo fiat, che questo atto obbedienza alla Madonna, che fu talmente santo, soprannaturale, divino, che appunto realizzò l'incarnazione del verbo. Ecco, cioè, veramente la parola di Dio, il comando di Dio, fu la Madonna obbedì a questo comando di Dio, alla parola di Dio, in un modo talmente sommo, perfetto, che appunto questa parola si fece carne, il verbo si fece carne. E questo veramente ci deve far pensare il valore dell'obbedienza alla Madonna. Un'obbedienza talmente perfetta, santa, immacolata, non ci sono parole, cioè quasi, ecco, dovremmo dire quasi divina, che ha fatto sì che Dio si faccia uomo. Nel cuore immacolato di Maria, nel grembo purissimo di Maria. La parola di Dio si è fatta carne proprio in virtù dell'obbedienza della Madonna. E questo potere però dobbiamo farlo anche nostro, perché anche in noi la parola di Dio si deve fare carne, appunto, non in quanto appunto il verbo nuovamente si deve incarnare in noi, ma che, appunto, che prendere una carne, un corpo reale, ma misticamente, perché appunto più noi accogliamo la parola di Dio, la volontà di Dio, e più noi diamo il nostro fiat a questa volontà di Dio, e più veramente Cristo si incarna misticamente in noi, cioè si rende sempre più presente in noi, prende sempre più possesso in noi, e anche noi diventiamo sempre più altri Cristo, che questo è il nostro destino, questo è il nostro fine. E allora anche in questo dobbiamo ricorrere all'esempio e anche all'aiuto e alla mediazione del cuore immacolato di Maria. Ma torniamo all'Annunciazione. Sant'Anselmo, ad esempio, dice: oso dire arditamente della Santissima Vergine ciò che San Giovanni ha detto del Verbo Eterno, che come nulla è stato fatto senza costui, nulla è stato rifatto senza costei. Il Gran Dio concede più al fiat della Beata Vergine Maria che al suo. Perché? Perché il fiat di Dio è un fiat di comando. Il fiat della Santa Vergine invece è un fiat d'obbedienza. E similmente, già prima di Sant'Anselmo, Sant'Andrea di Gerusalemme aveva detto: Dio ha detto che sia fatta la luce e tutto è stato fatto. La Beata Vergine dice: sia fatto secondo la vostra parola, e la più grande di tutte le opere è stata fatta. Il fiat di Dio è un fiat di comando, il fiat della Madre di Dio è un fiat d'obbedienza. Per il fiat di Dio che comanda è stato fatto il cielo. Per il fiat della Santissima Vergine che obbedisce si è compiuta l'ammirabile incarnazione del Verbo Eterno. E noi potremmo anche aggiungere che è stato rifatto il cielo, nel senso che è stato riaperto il paradiso, perché appunto, appunto il fiat della Madonna ha fatto scendere Dio sulla terra, ma ha fatto sì che anche il Figlio di Dio ci aprisse di nuovi cieli, come abbiamo anche visto nel durante il battesimo di Gesù, che appunto Gesù che viene battezzato, si apre nuovamente il cielo, scende lo Spirito Santo, e Dio Padre parla di nuovo all'umanità. Vedete, proprio c'è questa riconciliazione tra cielo e terra che ha realizzato il Verbo e che poi ha schiuso completamente con la sua risurrezione. Ma è sempre Dio ha voluto che tutto ciò accadesse in virtù del fiat della Madonna, quindi in virtù dell'obbedienza del cuore immacolato di Maria. E poi giungiamo al suo fiat più eroico, perché qualcuno, ecco, potrebbe dire: vabbè, finché mi viene proposto di essere la madre di Dio, ah, che bello, va bene, subito dico di sì, no? Anche se già la Madonna, quando diede, come dicono tutti i santi dottori, quando diede il suo fiat all'incarnazione, diede il suo fiat anche a diventare la madre del servo di Yahweh, cioè del servo sofferente. Sapeva benissimo che doveva diventare la madre dell'agnello immacolato, della vittima che si offriva a Dio in espiazione dei nostri peccati e che quindi anche lei sarebbe stata la madre dei dolori. Forse non tutti sanno su questo punto, appunto del fiat della Madonna, che ne ho trattato un po' in un articolo sulla Addolorata, sulla Cura Redentrice di qualche anno fa, apparso sul settimanale. Però ecco, oltre a questo, a quello che già dissi allora, ci sono anche molti altri particolari molto belli detti dai santi, che riporto anche in questo articolo. Che sia Sant'Alfonso che San Giovanni Eder si rifanno a dei detti di santi precedenti a loro, in cui ecco, più santi hanno detto che la Madonna è talmente obbediente che appunto anche a piede della croce rinnova questo suo fiat e che quindi rinuncia ai suoi diritti materni per offrire Gesù come vittima al Padre, quindi lo sacrifica. E talmente era disposta a questa obbedienza martiriale, perché per lei non c'era cosa più sofferente che sacrificare suo figlio, vederlo soffrire per lui, perché avrebbe dato infinite volte la vita alla Madonna piuttosto che vedere Gesù soffrire. Però sapendo che questa è la volontà di Dio, la Madonna dice il suo fiat, e questi santi e dottori giungono a dire che se sul Calvario i crocifissori di Gesù non avrebbero crocifisso Gesù e quindi non ci sarebbe stato chi avrebbe crocifisso Gesù, chi avesse, scusate, crocifisso Gesù, la Madonna sarebbe stata lei stessa a crocifiggere Gesù, se questa era la volontà di Dio. E perché proprio però portano l'esempio di Abramo, che Abramo ricevette il comando da Dio di sacrificare il suo figlio Isacco e lo porta sulla montagna. Prepara l'altare, lo lega e quando alza il coltello per ucciderlo, ecco, viene fermato dall'angelo di Dio. Quindi, come a Abramo, che fu il nostro padre nella fede e anche obbedì a Dio fino a questo punto, ancor di più si deve dire alla Madonna, dicono questi santi, perché appunto la Madonna è più santa, più obbediente di Abramo. E quindi sarebbe stata lei stessa a sacrificarlo, anche fisicamente, cioè anche lei con le sue mani, a compiere se questa fosse stata la volontà di Dio. Vi leggo, ecco, per dire, Sant'Alfonso dice che Sant'Anselmo e Sant'Antonino dicono che se non ci fossero stati i carnefici, ella stessa lo avrebbe crocifisso per obbedire alla volontà del Padre, che esigeva questa morte per la nostra salvezza. Se Abramo, disposto a sacrificare il figlio con le proprie mani, fece un simile atto di fortezza, dobbiamo credere che con maggiore generosità lo avrebbe compiuto Maria, più santa e più obbediente di Abramo. Similmente ripete San Giovanni Ed. Ma quindi questa obbedienza della Madonna veramente è stato un martirio, questo fiat incommensurabile, ma è proprio da questa sua obbedienza che l'ha portata qui alla morte mistica, come dicono anche qui tanti santi e dottori, ma anche un passo, si può intendere un passo della liturgia, almeno della messa dei sette dolori della Vergine Maria secondo il rito antico. E veramente questo atto martiriale della Madonna, questa obbedienza fino veramente al martirio, cioè alla morte di croce. Cioè, quindi quello che San Paolo dice di Gesù, noi lo possiamo dire e parafrasare anche rivolto alla Madonna, perché veramente è stata obbediente fino alla morte di croce di suo figlio e sua, perché anche lei è misticamente morta, è rimasta in vita, come dicono tanti santi e dottori della Chiesa, solo per un miracolo, cioè Dio l'ha mantenuta in vita perché doveva rimanere in vita e sostenere la Chiesa dopo la morte di Gesù e tu, ecco, per tutto questo progetto divino, ma naturalmente parlando sarebbe dovuta morire dall'intensità del dolore che aveva sperimentato su al Calvario. Ed è stata proprio questa obbedienza che la Madonna ci insegna veramente fino a che punto deve giungere la nostra obbedienza. E infatti c'è adesso un passo che non ve lo cito letteralmente dalla Sacra Scrittura, ma appunto dove, non mi ricordo se San Pietro o San Paolo dice, ancora non siete giunti a versare il vostro sangue, cioè quindi ancora se la nostra fedeltà, la nostra obbedienza non è arrivata fino a quel punto, vuol dire che abbiamo ancora tanta strada da fare, che c'è ancora tanto da poter sacrificare, perché noi tante volte ci arrestiamo molto prima. Invece, ecco, la Madonna ci insegna proprio questo, ma da questo sacrificio della Madonna, unito ovviamente al sacrificio di Cristo, ecco, quale corredentrice, è venuta questa piena riparazione della colpa di Eva, è venuta la redenzione del genere umano. Questo è il valore inestimabile dell'obbedienza del cuore immacolato di Maria. Diciamo, possiamo un po' concludere questo abbozzo dell'articolo leggendo la conclusione che riporto, che è sempre presa da San Giovanni Maria Ed, in cui descrive quanto la volontà di Dio ha regnato nel cuore immacolato di Maria. E lui dice, scrive, questa divina volontà ha regnato e sarà sempre regnante nel cuore sacratissimo della Regina del Cielo. E non si oserebbe persino dire che in qualche modo essa regni più gloriosamente in questo cuore virginale della Santissima Trinità? Infatti, anche se questa divina volontà possieda glorie e grandezze infinite nella divinità, tuttavia in essa non si ha alcuna superiorità, autorità, regno, impero, omaggio né adorazione, mentre ha un'autorità e una potenza assoluti sul cuore di Maria, nel quale avrà un regno in un impero eterni e dove riceverà per sempre le venerazioni, gli omaggi e le adorazioni di tutti gli angeli e di tutti i santi. E qui, accennando in parte San Giovanni al fatto dell'adorazione, ci ricorda, ecco, anche un altro, questo qua, quando vi parlavo all'inizio dell'onore che dobbiamo tributare ai superiori, che appunto quando si tratta di Dio è appunto questo onore che è adorazione. Purtroppo Adamo ed Eva in quel momento disonorarono Dio, perché appunto non obbedirono, preferirono se stessi a Dio e quindi offesero Dio. Invece la Madonna, obbedendo, onora grandemente Dio e gli fa un atto di adorazione, un atto di religione, che veramente poi un atto di culto. Che questo cuore era tutto consacrato a Dio, quindi anche quest'atto di obbedienza è un sommo atto di culto a Dio che viene reso da un cuore umano, dal più bel cuore, più bel santo e più perfetto cuore umano al nostro Creatore, in riparazione per tutte le offese rivoltegli da noi uomini, in particolare da Adamo ed Eva. Ecco, queste sono alcune delle bellezze di questa obbedienza al cuore immacolato di Maria, ma si potrebbero scrivere libri interi su questo argomento.
Grazie davvero Padre Nazareno per questo articolo e per questa esposizione. Abbiamo ancora qualche minuto, può restare in trasmissione con noi per approfondire l'argomento della virtù dell'obbedienza?
Sì.
Grazie Padre, perché ha i suoi impegni pastorali naturalmente, sacerdotali, oltre che del convento, dell'ordine. Ecco, a proposito, io volevo farle questa domanda. Quello che la Chiesa sta vivendo adesso, più che una crisi dottrinale, perché abbiamo visto che per quanto ci provino con i sotterfugi pastorali non riescono a cambiare la dottrina, lo dimostrano la reazione dei vescovi africani alla fiducia supplicans, è una crisi d'autorità, perché il magistero non insegna più la verità. Ecco, come ci dobbiamo comportare noi allora nei confronti dei nostri superiori? Ecco, grazie, padre.
Sì, questa è una questione veramente che richiederebbe una o più conferenze a parte, diciamo così,
Certo.
cerco di, per quanto possibile, di riassumerla, veramente perché è una cosa che mi sta molto a cuore, mi causa sinceramente molti dolori e penso che a molti di noi causa molti dolori perché vediamo che in questa confusione, quando la confusione regna, tante persone cadono in errore. Proprio quando si dice che arriveranno quei tempi che anche i buoni cadranno, ecco, lo stiamo vivendo anche adesso perché vedo che ci sono tante persone dal cuore buono, di buona volontà, che quindi io non giudico, le loro intenzioni, ma veramente penso che tante lo fanno anche con intenzione retta, diciamo così, però appunto purtroppo ecco, dopo arrivano a fanno delle conclusioni e delle decisioni un po' sbagliate. Chi per disperazione, chi per ignoranza, chi per però comunque sia si arrivano a fare tante scelte sbagliate, se si scelgono soluzioni sbagliate, quindi oggi stanno spopolando ancora di più. Sono 50-60 anni che già c'erano un po' di questi problemi, appunto, tutte queste realtà, già appunto dei febbriani, sede vacantisti e via dicendo, cose simile, però ecco, in questi ultimi 5-6 anni stanno sorgendo di tutto. Adesso poi ci sono i minutelliani, la banda Minutella Cionci, ecco che pure lì ogni giorno fanno vittime su vittime, e poi appunto purtroppo adesso c'è anche Monsignor Viganò con anche questi altri sacerdoti che lo seguono. E tutto quanto, c'è proprio oggi un articolo della Nuova Bussola dove si dice che molto probabilmente è stato addirittura si è fatto riordinare vescovo sotto condizione. Quindi, come vedete, qui veramente la confusione regna. E ognuno di questi pensano di quasi tutti di queste realtà pensano che solo loro hanno ragione. Quindi, anche se non lo dicono, alla fine sono loro, sono la vera Chiesa. Però è così, il piccolo resto di cui si sempre parla e straparla e si abusa anche oggigiorno perché ormai siamo tutti il piccolo resto. E quindi diciamo, io dico che cioè, bisogna cercare di prendere l'esempio delle persone che hanno dato testimonianze in questi anni di costanza, di vita santa e anche di prudenza, di sapere di virtù e tutto quanto, quindi come possono essere il Cardinal Burke, Sarà o ecco, Monsignor Snyder e via dicendo, e non cadere
Monsignor
lì.
Strickland anche ha
Anche,
dimostrato, ecco.
sì. Ecco, perché appunto loro hanno sempre mostrato qual è il limite, ma questo limite poi è il limite che tutte queste persone che si rifanno alla tradizione o dicono di rifarsi alla tradizione, loro dovrebbero vedere che la tradizione stessa li sconfessa, perché nella tradizione è stato dimostrato come ci si deve comportare, ci sono anche gli scritti, e non si deve mai arrivare a fare una scissione di fatto, come fanno loro, perché quando si arriva al punto di dire no, qui è tutto invalido, no, qui o il Papa non è Papa, o il Papa ormai è, come dice per esempio un signor Viganò, ormai è talmente opera per il male, e quindi, ma non è che allora è tutto lecito. Allora, anche se fosse come dicono tutto questo, ammesso in un concesso, allora non è che è tutto lecito, cioè allora non è che la Chiesa sparisce, allora non è che veramente siamo in una giungla, allora non è che io mi posso mettere a ordinare a chi voglio, a chi non voglio, e poi io sono io che dico quando un sacramento è valido e quando non è valido, perché veramente qui c'è un. Stiamo ricadendo cioè, di nuovo tutte queste eresie della storia della Chiesa, no? I donatisti, i catari, i fraticelli, mettiamoci pure, cioè tutta questa classe di puri, noi siamo i puri, che poi ecco, ripeto, Cionci Minutella lo dico, Minutella lo dicono di loro, e Viganò lo dice di se stesso e dei suoi, Le Febbriane lo dicono di solo, ognuno lo dice di solo, quindi alla fine sono 100 persone che si salvano, non so quante più, e sono solo loro la Chiesa è scomparsa. Ma non funziona così.
Politico, un politico italiano molto famoso, Andreotti, diceva: attenzione perché c'è sempre, cari puri, state attenti perché c'è sempre qualcuno più puro che ti epura.
Eh sì, è così, quindi cioè, vede anche questo fatto di farsi riconsacrare sotto condizione, cioè è una storia vecchia, cioè, ma anche cioè, per dire, le febbre anche per un periodo ha seguito questa cosa, poi l'ha abbandonata, però ecco, Williamson e tanti altri la seguono, cioè, è una storia vecchia perché già i donatisti dicevano che loro erano i puri, gli eletti, i santi, e chi entrava nella loro setta, anche loro diciamo che essere la Chiesa, dovevano essere ribattezzati perché i sacramenti presi nella vera Chiesa non erano validi, no? Poi a sua volta c'erano i cattolici pure che dicevano lo stesso di questi eretici. Sant'Agostino invece spiegava, invece quando è che non sai, doveva spiegare quando è che perché il sacramento è valido, che non dipende dalla santità di chi lo amministra, sono in grazia oppure no, ma appunto dal fatto che se tu fai, osservi materia e forma e fai quello che vuole fare la Chiesa. Cioè,
Meglio
quindi.
per il sacerdote, se in grazia, meglio per lui,
Sì,
naturalmente.
meglio per il sacerdote, ma anche meglio per il
Sì,
fedele, perché cioè,
certo,
oltre
sì.
perché appunto il sacramento c'è cioè l'ex opere operato e il sacramento stesso, poi c'è la grazia che riguarda l'ex opere operantis, quella riguarda dalle disposizioni del ministro che amministra il sacramento e da chi lo riceve, quindi meglio per tutti e due. Però appunto, cioè, purtroppo queste scelte non vanno bene, i fedeli vanno dietro a chi urla, grida, sì, ma bisogna urlare, bisogna denunciare, bisogna opporsi, perché appunto la tradizione ha sempre detto che anche quando i prelati sbagliano, soprattutto riguardo alla fede, bisogna opporsi, bisogna resistere. San Paolo, poi Sant'Agostino e via tutta la scolastica e neoscolastica dicono questo. Però appunto, per dire, riporto solo una delle tante citazioni di San Roberto Bernardino che dice, Bellarmino che dice: come è lecito resistere al pontefice che aggredisce il corpo, così pure è lecito resistere a quello che aggredisce le anime o perturba l'ordine civile o soprattutto a quello che tenta di distruggere la Chiesa. Dico che è lecito resistergli non facendo quello che ordina ed impedendo l'esecuzione della sua volontà. Non è perciò lecito giudicarlo, punirlo e deporlo, poiché questi atti sono propri di un superiore. Allora, io con tutto il bene che voglio a queste persone, che veramente persone che alcune le conosco anche di persona, però allora qui si sta
Cioè,
sempre
la battaglia
a.
di Monsignor Viganò contro la lobby gay della Chiesa è stata giusta
Sì,
assolutamente.
è stata giusta, però anche lì poi dopo purtroppo si è passato il limite. È stata
Certo,
giusta, ma
sì.
poi si è passata al limite, perché
Sì.
appunto. E allora, se qui iniziamo a dire che poi ecco, anche questo Cionci che ha scritto il libro, e lui dice: io ormai ho provato che il Papa non è Papa, ma non funziona così. Ma non, perché tu puoi scrivere anche 100 libri, 1.000 libri, ma finché non c'è qualcuno che un'autorità, che nella Chiesa è sopra il Papa, c'è solo il Papa, quindi non sopra il Papa non c'è nessuno. Quindi finché non c'è un'autorità nella Chiesa che dichiara che un Papa non è Papa, tu devi ritenere che il Papa è Papa, non puoi fare di testa tua, perché sennò qui ognuno una mattina si sveglia e dice: per me questo non è Papa e io sono libero e faccio tutto quello che voglio. Poi io veramente vorrei parlare a quei poveri sacerdoti che stanno seguendo Don Minutella e Cionci, cioè per dire quest'ultimo povero sacerdote che è stato adesso sospeso a Divinis perché seguiva tutti un po' le tesi di Minutella e Cionci, questo Don Ramon, poveretto, un uomo dal cuore d'oro, però purtroppo, come ha commentato Cionci la scomunica di questo povero e sospensione a Divinis di questo povero sacerdote? Ha riportato che il vescovo cita a nome del vescovo il protocollo e tutto quanto, e perché il canone per cui viene scomunicato late sentenze, cioè caduto, è in corso, fatto late sentenze. E cito testualmente come Cionci commenta questo, per fare capire un po', cioè con tutto rispetto per Cionci come giornalista, ma riguardo al diritto canonico e alla teologia, purtroppo è. Diciamo forse tra l'asilo nido e le elementari, quindi io vorrei far capire a questi poveri sacerdoti a chi stanno seguendo. Cioè, Cionci, cito letteralmente cosa dice dopo di questo che vi ho detto, dice: ovviamente è tutto invalido dato che Bergoglio non è il Papa e la sede, dopo essere stata impedita per 9 anni, è ora vacante. Recita il canone 335, se la sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale. Chiuse virgolette. Allora, ammesso e non concesso che abbia ragione lui, ma non è così. Cioè, che quindi, perché ripeto che comunque il Papa, se non è Papa, qualcuno lo deve dichiarare che il Papa non è Papa, non Cionci. Quindi ormai lo sapremo solo a posteriori questo. Ma ammesso e non concesso che fosse come dice lui, cioè cita un canone a sproposito, perché non è che allora quando non c'è il Papa i vescovi non possono fare niente. Qui infatti dice: non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale. Qui è stato il vescovo che ha fatto un atto contro un suo sacerdote. Il vescovo lo può sempre fare, anche quando non c'è il Papa. Cioè, quindi io dico a questi poveri sacerdoti, ma a chi andate dietro? Di chi vi fidate? Di questo giornalista che veramente farà le sue indagini, si consulterà chi vi pare, ma quando poi si mette a parlare di teologia e di diritto canonico, cioè veramente fa piangere. Poi, se vogliamo parlare dei casi un po' più seri, ecco, c'è tutta questa dottrina che vi ho letto del Bellarmino, ma anche San Tommaso, che appunto dice che si deve riprendere i prelati e tutto quanto, diciamo, nel De Regime, quando lui tratta di come parla di un tiranno civile, non ecclesiastico, va bene, però comunque ci è di esempio. Lui dice, presenta la tesi di quelli che dicono che. Lui dice che quando la tirannide è sopportabile devi pazientare, punto e basta. Se la tirannide diventa insopportabile, allora cosa fare? Presenta una soluzione che dicono questa, qualcuno dei più valorosi lo devono far fuori il tiranno. Dice, ma questo non è consono alla dottrina degli apostoli, dice San Tommaso. Infatti San Pietro ci insegna che dobbiamo essere soggetti con reverenza non solo ai signori buoni e temperanti, ma anche ai perversi. Allora, se questo vale per i regnanti civili, forse varrà anche per i re, so, ancora di più varrà anche per i regnanti ecclesiastici.
Ecco,
Poi,
padre, volevo, mi
sì.
scusi se la interrompo, ecco, abbiamo ancora qualche minuto, però volevo leggere due commenti che sono arrivati nella chat, ecco, che Anna dice, se la Chiesa di Roma non avesse deragliato in questa maniera, non ci sarebbero state queste variazioni, queste defezioni, ecco, che tutto è causato anche da questo. E poi Nunzio dice, il Papa è pur sempre il Papa, anche se è una disgrazia, ne risponderà davanti a Dio, ma non si abbandona la Chiesa perché il Papa è una disgrazia. Certamente però è lecito resistere al Papa come fece Paolo con Pietro. Prego, padre, vuole rispondere ad Anna Annunzio?
Sì, va bene, però ripeto, allora anche se il diavolo non avesse tentato Eva, non ci sarebbe stato il peccato originale, è vero, ma il problema è che il Signore permette la prova perché per vedere, per saggiare anche le nostre virtù, per vedere se siamo
Certo.
fedeli oppure no, quindi c'è la crisi, va bene, c'è la crisi, però dopo dipende da ognuno, da noi come reagiamo.
Certo.
E quindi no, noi dobbiamo mettere il cuore, ci dobbiamo impegnare. Quindi, e San Tommaso appunto dice che se nella storia se capita una tirannia insopportabile, comunque sia, lui dice che la rivolta è sempre sconsigliabile perché comunque sia o da togliendo un tiranno, poi dopo chi ha fatto la rivolta può diventare un tiranno ancora peggiore,
Vedi la Rivoluzione Francese.
oppure perché comunque sia possono venire tanti mali perché si creano tante fazioni. E vediamo che quello che sta succedendo oggi, perché quelli che arrivano a fare la rivolta, ecco, i lefebvriani, i sedevacantisti, i minutelliani, Viganò e compagni, ma un domani che finisce tutta questa cosa, ma chi li riunisce a queste persone? Ognuno va per la strada sua. Veramente sono tutte, loro dicono no, qui c'è uno scisma in atto, c'è un'apostasia, sì, vabbè, ma tu ne stai facendo un altro. Cioè non è che si risolve così il problema, tu lo stai solo amplificando così, perché poi pure che è ancora più confusione, no? La verità ce l'ho io, no? Stiamo diventando tutti anche neoprotestanti, no? Perché alla fine ognuno c'ha la, sono tutti che hanno l'illuminazione diretta dello Spirito Santo, no? Cioè, con tutto rispetto, con tutto rispetto, però io sto facendo un giudizio sui fatti, che qui la confusione aumenta solo, la divisione aumenta. E San Tommaso cosa dice? Allora, dice che se contro il tiranno non si può avere alcun aiuto umano, bisogna, testuali parole di San Tommaso, ricorrere a Dio, re di tutti, il quale al momento opportuno soccorre nelle tribolazioni. Infatti è in suo potere volgere alla mansuetudine il cuore crudele del tiranno, secondo la sentenza di Salomone. Poi cita la sentenza di Salomone e poi dice: Dio può togliere di mezzo i tiranni che reputa indegni della conversione o ridurli alla condizione più bassa, secondo quel detto del sapiente, cita l'Ecclesiaste. Distrusse il trono dei condottieri superbi e fece sedere i miti al loro posto. Ora la sua mano non si è accorciata da non poter liberare il suo popolo dai tiranni. Per bocca di Isaia, infatti, promette al suo popolo di dargli pace dal travaglio, dalla confusione e dalla dura schiavitù sotto la quale prima aveva servito. E per bocca di Ezechiele dice: Libererò il mio gregge dalle loro fauci. cioè da quelle dei pastori che pascono se stessi. Ma il popolo, per meritare da Dio questo beneficio, deve cessare dai peccati. Ecco cosa dobbiamo fare noi. Deve cessare dai peccati, poiché appunto in punizione dei peccati, che per divina permissione gli empi prendono il comando, come dice il Signore per bocca di Osea. Ti darò nel mio furore un re. E in Giobbe è detto che fa regnare un uomo perverso per i peccati del popolo. Dunque, perché cessi la piaga dei tiranni, bisogna rimuovere la colpa. E se c'è ancora un minuto, gentilmente, vi leggo cosa
Prego, padre.
dice Santa Caterina, Dio Padre, nel dialogo della Divina Provvidenza a Santa Caterina da Siena, perché molti appunto citano sempre Santa Caterina Lettera che dice ai pastori gridate, urlate, però quest'altro passo qui non lo cita mai nessuno. Forse non l'hanno letto. Dice: tutto questo t'ho dichiarato per farti crescere il fuoco del santo desiderio, la compassione e il dolore, della dannazione delle anime, a ciò che il dolore e l'amore ti costringa a costringere me con lacrime e sudori. Lacrime, dico, dell'umile e continua orazione offerta a me con fuoco d'ardentissimo desiderio, e non solamente in te, ma per molte altre creature e servi miei che, udendolo, saranno costretti dalla mia carità, così insieme tu e gli altri servi miei, di pregare e costringere me a fare misericordia al mondo e al corpo mistico della Santa Chiesa, per il quale tu tanto mi preghi, perché già ti dissi, se ben ti ricordi, che io per adempiere i desideri vostri, dandovi refrigerio nelle vostre fatiche, cioè soddisfacendo i penosi vostri desideri, domando la riforma della Santa Chiesa di buoni e santi pastori, non con guerra, come io ti dissi, né con coltello e crudeltà, ma con pace e quiete, lacrime e sudori dei servi miei, i quali vi ho messi come lavoratori delle anime vostre e di quella del prossimo, e nel corpo mistico della Santa Chiesa. Leggo solo un'ultima frase, non vi ri, non vi, italiano antico, sto cercando di tradurlo, ma questo è difficile.
Sì.
Non vi restate di gettarmi incenso, dove non mancate di gettarmi l'incenso di offrire orazioni per la salute delle anime, però io voglio fare misericordia al mondo e con queste orazioni, sudori e lacrime, lavare la faccia della sposa mia, cioè della Santa Chiesa. Perché già te la mostrai in forma di una donzella lordata tutta la faccia sua, quasi come lebbrosa. Questo era per i difetti dei ministri e di tutta la religione, per religiosi intende degli ordini religiosi cristiani, che al petto di questa sposa si nutrono. Cioè, quindi, voglio dire, quello che c'è oggi, ci sono stati anche in altri periodi, magari ecco, non così è, però Dio ce l'ha detto come dobbiamo riformare la Chiesa, non uscendo. Non
Ecco.
ribellandosi, ma soffrendo, pregando e comunque sia resistendo.
Anche perché, come lei giustamente diceva, un tiranno è conseguenza dei nostri peccati. Mi è fatto
No,
venire in
quello era
mente
Santo Tommaso che
Santo
prende la
Tommaso,
parola di Dio. Santo Tommaso che usa la parola di Dio.
sì. Mentre l'ascoltavo mi è venuto in mente, erano gli anni 50 e quindi prima del Vaticano II, in una trasmissione radiofonica il venerabile Monsignor Fulton John Sin, speriamo presto beato, rispondendo a un ragazzo che gli diceva che stava leggendo la storia della Chiesa, era rimasto sorpreso di come siano veramente stati pochi i papi santi. Ecco. Senza, ovviamente non criticava il papa del presente che era Pio XII, però diceva questo ragazzo, ma a leggere la storia della Chiesa, come si fa, insomma, a innamorarsi di questa Chiesa? E poi questo ragazzo raccontava anche, erano gli anni 50, ricordo, di un sacerdote della sua parrocchia che aveva lasciato l'abito per andare con una donna, quindi immaginate. E Fulton Sin rispose così: è tutto vero quello che dici, però ricordati di una cosa, che quando Dio vuole castigare l'umanità, non dona alla Chiesa il Papa di cui ha bisogno, ma lascia alla Chiesa il Papa che si merita. Quindi castigare l'umanità vuol dire che abbiamo anche i pastori che ci meritiamo, no, padre?
Ma era quello che diceva San Tommaso
Sì.
riprendendo la serie dei profeti dell'Antico Testamento.
Sì,
Dio delle volte. Io ho letto che padre Malachi Martins, questo ecco, ex gesuita che era stato segretario del Cardinal Bea, che quindi lui aveva letto il terzo segreto di Fatima, però ha giurato che
beh,
non
non poteva
l'avrebbe mai
rivelarlo, certo.
ratificato. In uno dei suoi scritti lui dice che Proprio nell'anno in cui questo il messaggio, il segreto di Fatima deve essere letto, cioè nel 1960, ma poi Giovanni XXIII non lo pubblicò e non consacrò la Russia al cuore immacolato di Maria, dice che da allora Dio ha, non so come fa a dirlo, forse perché si rifà anche al Cardinal Bea su questo fatto, che dice che Dio ha sottratto alla Chiesa tantissime anime e proprio da allora è iniziata la confusione nell'elementi dei sacerdoti, dei vescovi, e anche il peccato ha avuto più forza per regnare nel cuore di noi sacerdoti e dei religiosi. Da allora lui dice che i sacerdoti cadevano all'inferno proprio.
Beh, dice Nostra Signora Magnifica, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, li ha lasciati a se stessi,
Quindi
insomma.
lui dice che Dio aveva proprio legato tante grazie al compimento di questa volontà. Non è stata fatta e la Chiesa ha perso, dice Padre Mario Chiamarsi, ha perso un'infinità di grazie ed è per questo che c'è tutta questa crisi.
Beh, certo, sì, perché la grazia porta altra grazia, il peccato porta altro peccato, però
Lì a
sì.
obbedienza, ovviamente, lì il Papa si doveva fidare che questa fosse la volontà di Dio, però no, appunto. Poi ripeto, questa è una sua interpretazione di Padre Mario, però lui ha saputo, cioè lui sa di cosa si tratta del segreto, comunque è uno di quelli che l'ha letto.
Bene, allora, siamo in conclusione. Davvero grazie, Padre Nazareno, per averci spiegato davvero la virtù dell'obbedienza portata alle massime eccelsa da Maria Santissima e per averci anche ricordato che la Chiesa va amata anche se governata male. Perché poi anche conseguenza dei nostri peccati, un malgoverno della Chiesa.
Sì.
Quindi santifichiamo noi stessi prima
Facciamoci
di.
un bel esame di coscienza tutti quanti perché ce n'abbiamo da
Altro che.
ripulire, ce n'abbiamo da ripulire, quindi
Sì.
cominciamoci a togliersi le travi da noi e facciamo molto più lavoro che stare veramente lì a.
Esatto. Grazie padre. Allora la trasmissione a tu per tu con il settimanale di Padre Pio torna giovedì prossimo. Sosteniamo anche i sacerdoti come padre Nazareno che si sforzano, hanno la buona volontà di rimanere fedeli al Vangelo, ecco, perché chiaramente non mancheranno le difficoltà. Preghiamo per voi, padre, e noi
Grazie.
chiediamo a voi sacerdoti la vostra preziosa benedizione sacerdotale, non quella della fiducia supplicas, però quella vera. Grazie. Ave Maria e
Ave Maria.
laudetur Iesus Christus.
Sempre l'ho detto.